File 91, pagina 527, capitolo 29, conclusione e ammonimento. Per lungo tempo l'opinione pubblica si è rifiutata di prendere atto di quanto accadde ad Auschwitz. Contro di ciò non poterono nulla, neppure quei sopravvissuti che continuamente rimandavano a quegli avvenimenti. Essi restarono inascoltati, ammonitori in quella società che aveva loro preparato la tragica esperienza di Auschwitz. Fu necessario che crescesse una generazione, la quale non volle che i suoi padri tacitamente le accollassero una così pesante eredità, perché finalmente si registrasse un cambiamento. Il processo contro Eichmann a Gerusalemme e il grande processo di Francoforte sui fatti di Auschwitz fecero sì che l'opinione pubblica cessasse di rifiutarsi di prendere atto della verità su Auschwitz. Una presa di posizione obiettiva e razionale sul fenomeno Auschwitz è però quasi impossibile, mentre ancora sono vivi molti di coloro che lì furono indotti a eliminare tutte le remore naturali, a soffocare la loro coscienza, a compiere per anni omicidi in massa con l'imperturbabilità di un disinfestatore di insetti, al massimo lamentandosi per il così sgradevole lavoro che dovevano fare al servizio della comunità. Dato che però questo è un fenomeno che costringe a prendere una posizione, la maggior parte della gente ha fatto riferimento a posizioni di parte. Gli uni si sono preoccupati di sminuire gli avvenimenti. Un tipico esempio è costituito dalla vergognosa discussione sul fatto che il numero delle vittime di Auschwitz possa essere stato sopravvalutato, come se il carattere del crimine cambiasse qualora fosse stato trascinato nelle camere a gas 1 milione di persone in meno. Questo gruppo ha anche tentato, con grande zelo, di stabilire parallelismi con stermini compiuti da altri popoli per ammantare il fatto che il fenomeno Auschwitz non consente paragoni. Contro simili tentativi ha protestato un'altra parte dell'opinione pubblica, che ha invece formulato accuse e riconoscimenti di colpe, spesso però con un vocabolario che è rimasto stranamente astratto e la cui efficacia testimoniale è risultata, di conseguenza, piuttosto limitata. Il tentativo di compiere un'analisi oggettiva delle reazioni umane nella situazione estrema di Auschwitz finora manca, benché non ci sia più alcun avvenimento della storia recente che ancora richieda di essere analizzato. Per questo c'è bisogno di una generazione che possa guardare ad Auschwitz con all'incirca quel distacco con cui noi guardiamo gli avvenimenti del XIX secolo. Questo studio è stato concepito per rendere più facile a questa generazione questo compito. Se esso inoltre potrà stimolare a trarre delle conclusioni, anche la generazione che attraverso i suoi padri ha un rapporto personale con il nazionalsocialismo, tanto meglio. Sono sempre stato consapevole del fatto che io, come ex internato, nonostante tutti i miei sforzi di mantenere un punto di vista obiettivo, sarei stato in questo studio parziale. Ciò non sarà neppure sfuggito a tutti i lettori. Spero che non sfuggirà neanche il mio sforzo di essere oggettivo e documentato. Chi apprende dei crimini compiuti ad Auschwitz è portato a cercare i colpevoli. Il mio studio deve essere inteso come un ammonimento. Nessuno deve farsi un suo giudizio alla leggera. Un'infinità di persone non si sarebbe comportata in modo molto diverso dai guardiani di Auschwitz se fosse stata mandata a compiere servizio lì. così come la gran parte di quelle persone che, come rotelle dell'ingranaggio di sterminio, si sono rese colpevoli, sicuramente non avrebbero mai pensato a perseguitare e uccidere se non fossero state calate nell'atmosfera di Auschwitz. Può darsi che questi interessi, solo in misura limitata ai giuristi, i quali devono misurare la colpa effettiva di ogni singolo individuo. Per chi però sa come sia stato spesso il puro caso a determinare chi venne coinvolto a partecipare ai crimini di massa, i parametri dei giuristi non possono essere sufficienti. Un Baretsky o un Neubert furono mandati ad Auschwitz per puro caso. Il dottor Wirz e il dottor Mengele non sarebbero stati trasferiti lì se fossero rimasti idonei al servizio al fronte. Persone come Hans Stark e Irma Grese sono capitate sotto l'influsso delle SS per una serie di circostanze fortuite. Quando si sanno queste cose, si sa anche che sarebbe troppo facile addebitare la colpa degli assassini in massa esclusivamente a coloro che li hanno eseguiti in quel momento e in quel luogo e al pugno di uomini che avevano dato gli ordini. Non è così facile che qualche migliaio di esecutori volontari, tenuti a mantenere il più stretto segreto, possano aver costruito un'organizzazione di sterminio di cui il popolo sostiene di non aver avuto la minima idea. Qualsiasi seria analisi del comportamento degli assassini di Auschwitz conduce oltre questo gruppo di persone. Quanto grande possa essere la responsabilità del sistema per le colpe dei singoli individui appare chiaro quando si studia il comportamento di coloro che si sono resi colpevoli di assassinio mentre portavano la divisa zebrata dell'internato. Chi porta la responsabilità dei misfatti compiuti da una persona moralmente labile, il delinquente abituale, a cui è stato assegnato un potere sovrumano sul suo prossimo, oppure la direzione del lager che lo premiava quando sfodava le sue ire e invece minacciava di togliergli i privilegi se si comportava camaretescamente con gli altri internati? Si deve anche ammonire dal formulare un giudizio affrettato sul comportamento di coloro che non erano stati mandati nel campo di concentramento perché erano criminali, ma che poi divennero strumenti della direzione del lager. Solo chi come capoblocco, medico degli internati o addetto a una simile funzione ha conosciuto la pressione cui era esposto ogni funzionario e ha saputo resistere ad essa come a tutte le tentazioni di mettersi dalla parte dei padroni, ovvero degli sterminatori, può dare un giudizio su di loro. Qualcuno però che non ha abusato del potere conferitogli dalla direzione del lager esita a formulare un simile giudizio, appunto perché conosce la situazione. La responsabilità del fatto che nel XX secolo, in un paese di orgogliosa tradizione culturale, sia stato possibile Auschwitz va addebitata al nazionalsocialismo tedesco e con ciò anche a coloro che hanno continuato a far sì che quel regime potesse esercitare un potere illimitato. Solo un regime totalitario che fosse preoccupato di allineare sullo stesso piano tutti gli individui massificandoli poteva costruire in un periodo di tempo spaventosamente breve le condizioni preliminari per un genocidio ben organizzato e scoperto. Non erano ancora trascorsi 10 anni da quando Hitler aveva preso il potere in Germania ed era già diventata un'opera di routine quotidiana riempire di esseri umani le camere a gas ad Auschwitz. Solo quando siano state rese spregevoli le istituzioni democratiche e sia stata proclamata l'infallibilità del Führer, quando siano state soffocate tutte le voci critiche e sia stato instaurato il terrore, l'ambizione di individui come un Hess o un Mengele può essere incanalata in quei binari nei quali si sviluppò poi in modo così devastante, solo allora qualsiasi normale senso di responsabilità può essere annullato da un ordine dell'infallibile Führer o dell'onnisciente partito, e si sono così create le condizioni perché un Auschwitz diventi realtà. È solo un sistema totalitario, con il suo disprezzo verso l'essere umano, può inserire freddamente il genocidio nel conto dei suoi piani politici. Hitler questo non lo aveva mai passato sotto silenzio. Nessuno di quelli che lo scelsero poteva avere dubbi a questo proposito. Auschwitz significava la realizzazione del suo slogan ripetuto innumerevoli volte: crepino gli ebrei. Quando si sa quanto rapidamente un sistema totalitario possa arrivare a esercitare un potere senza limiti sugli uomini che governa, allora si impara ad apprezzare il valore di un sistema democratico, anche quando non si sia disposti a sorvolare su gravi debolezze. Certamente anche società democraticamente organizzate si sono rese responsabili di crimini, ma molti esempi stanno a dimostrare che in questo sistema la voce della coscienza, a lungo andare, non può essere soffocata quando esso agisce nell'ingiustizia. Un Auschwitz sarebbe impensabile in una democrazia, e allo stesso modo esistono molti esempi che attestano che qualsiasi sistema totalitario induce allo sviluppo di tendenze che portano a una direzione in cui si trova Auschwitz. Ancora per lungo tempo il popolo tedesco dovrà portare su di sé il peso di ciò che fu compiuto in suo nome dal regime nei luoghi di sterminio. Inconfutabilmente, la perfetta organizzazione dell'apparato di sterminio presenta caratteri tipicamente tedeschi. Sicuramente giocò a favore degli organizzatori del genocidio l'ideale militaresco dell'ordine e della cieca obbedienza, dal potere dell'uniforme e del rigido Jawohl, che era più vivo nel popolo tedesco che in molti altri. Si deve però ammonire dal presumere che in nessun altro popolo un sistema totalitario potrebbe aprire la via a una simile evoluzione. Fin troppo spesso il passato più recente ha dimostrato come sarebbe erroneo credere questo. Quello che è caratteristico di Auschwitz non sono i particolari, bensì il principio che qui si realizzò: estremo disprezzo dell'uomo, categorizzazione amico-nemico e assoluta soggezione a una volontà del Führer. In qualsiasi sistema totalitario si viene a urtare contro questi elementi, e si hanno condotto alla costruzione dell'apparato di sterminio, di cui il nome di Auschwitz è diventato un simbolo. L'esempio del direttore medico, dottor Edward Wirz, può insegnare come si era potuto diventare facilmente uno strumento del nazionalsocialismo. Un pizzico di opportunismo e il piacere di una bella uniforme erano sufficienti per portare su una strada da cui, passo dopo passo, diventava sempre più difficile tornare indietro, e che infine aveva condotto fino ad Auschwitz. Dal suo e da altri esempi si può capire quanto sia pericoloso votarsi senza spirito critico a una organizzazione e identificarsi con essa, a quali conseguenze può portare il fatto di lasciarsi influenzare fino al punto di giudicare in blocco gruppi di esseri umani. La tentazione di proferire giudizi diventa allora molto grossa. Da essa ciascuno dovrebbe guardarsi. l'insegnamento di Auschwitz è che già al primo passo l'adeguarsi a un tipo di società che vuole dominare gli uomini in modo totale è il più pericoloso. Quando un simile regime ha abbracciato l'idea di annientare esseri inferiori, non è necessario che siano ebrei o zingari, e uno porta la sua uniforme, che può avere come decorazioni anche simboli diversi dalle rune e dai teschi dell'SS, allora ne è diventato strumento. Come molti altri, anch'io ad Auschwitz ho sognato che l'umanità avrebbe tratto insegnamento da ciò che è diventato realtà ad Auschwitz, benché chiunque prima lo avrebbe definito inimmaginabile e impossibile. Lo farà davvero? Pagina 530. Fine dell'opera.